Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo le nostre Bibbie al primo capitolo di Giacomo e voglio leggervi i versetti dal 2 al 12. Giacomo, capitolo 1, versetti dal 2 al 12. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia ad un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio e instabile in tutte le sue vie. Il fratello di umile condizione sia fiero della sua elevazione ed il ricco della sua umiliazione, perché passerà come il fiore dell'erba. Infatti il sole sorge con il suo calore ardente e fa seccare l'erba, ed il suo fiore cade e la sua bella apparenza svanisce. Anche il ricco appassirà così nelle sue imprese. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. G.K. Chesterton ha detto: «Credo immergersi nell'acqua calda ti tenga pulito». E certamente c'è bisogno di essere provati nella vita per vedere se siamo veramente autentici, e talvolta non c'è prova migliore dell'acqua calda o dell'acqua delle sofferenze e delle prove. Il come uno gestisce i problemi è un'indicazione della sua fede, e i guai nella tua vita e nella mia vita parlano della realtà della nostra fede o meno. Pertanto, nello scopo di Giacomo, che è quello di darci delle prove, delle verifiche per comprovare la vera fede, la prima cosa di cui vuole parlare è la verifica delle prove, perché le prove rivelano se la nostra fede è viva o morta, se si tratta di una fede autentica o di un'imitazione, se si tratta di una fede salvifica oppure no. È un punto di partenza molto naturale, per il semplice fatto che tutti coloro che vivono nel mondo vivono delle prove. Infatti siamo creature cadute, siamo peccatori e viviamo in mezzo ad una società caduta e peccatrice, e come risultato di ciò sperimentiamo problemi costanti. Infatti sembra proprio che questi non si allontanino mai. Giobbe lo disse in questo modo nel capitolo 5, versetto 7. Disse: l'uomo nasce per soffrire come la favilla per volare in alto. È come dire che la natura caduta dell'uomo è un fuoco che sputa scintille. La conseguenza naturale del fuoco della caduta dell'uomo sono i suoi problemi. Infatti in Giobbe 14,1 disse: l'uomo nato da donna, e ciò include tutti noi ovviamente, l'uomo nato da donna ha pochi giorni ed è pieno di problemi. Nel Salmo 22,11 Davide disse: non rimaner lontano da me, riferendosi a Dio, non rimaner lontano da me perché i problemi mi sono vicino. In Isaia 8,22 Dio parla tramite Isaia del suo giudizio sul mondo che aveva lasciato sugli uomini e dice, e cito: lo volgerà verso terra ed ecco non vedrà che difficoltà. E senza dubbio vi ricorderete, se avete letto quella meravigliosa intuizione sulla saggezza umana che conosciamo come il libro d'Ecclesiaste, queste parole familiari nel capitolo 2 dice: perciò ho odiato la vita perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un correre dietro al vento. E poi al versetto 23: tutti i suoi giorni non sono che dolore, la sua occupazione non è che fastidio, perfino la notte il suo cuore non ha posa. Anche questo è vanità, problemi, 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 vanità, giorno e notte. La vita sembra essere composta da problemi e solo da problemi. Francamente, anche per i cristiani, anche per coloro come noi che sono figli di Dio, c'è un costante affrontare guai, un costante affrontare prove, problemi in un mondo molto turbato. E anche quando riusciamo a controllare un po' il nostro piccolo mondo, qualcuno lo invade e lo scombina. Inevitabilmente è così. E certamente saprete di cosa sto parlando se avete avuto esperienza con un gruppetto di bambini a casa vostra di recente. Non importa quanto possiate cercare di proteggere il vostro piccolo mondo isolato, hanno comunque modo di danneggiarlo. E non sono altro che una piccola illustrazione di come sia la vita. Facciamo tutto il possibile per proteggerci, per ottenere la pace, il comfort perfetto, ma inevitabilmente le difficoltà arrivano sia dall'esterno che dall'interno. Il salmista, e questa settimana ho riletto alcuni degli scritti dei salmi e mi è venuto nuovamente ricordato che il salmista parla ripetutamente al Signore e gli chiede di liberarlo dai problemi, ma non è mai così presuntuoso da chiedergli di liberarlo dalla presenza dei problemi stessi, perché sa che ciò non può accadere. Non gli chiede mai liberami dai problemi, come fagli svanire. Dice solamente toglili quando li sto vivendo. E anche nel matrimonio. Il matrimonio, dice Pietro, è la grazia della vita. È come dire, è la panna aggiunta alla fine. È il meglio della vita. Ma anche nel matrimonio, 1 Corinzi 7,28 dice che se vi sposate dovete riconoscere che avrete problemi nella carne. Cioè, voglio dire, se avete problemi da soli, immaginate come sarà quando vivrete con qualcun altro che ha problemi suoi. Ci saranno problemi. Anche nelle cose migliori che Dio ci ha dato. Gesù stesso non è riuscito ad evitare i problemi. Infatti, egli disse dei suoi discepoli, voi siete stati con me nelle mie difficoltà. Disse, è normale nel mondo, avrete tribolazioni. È un qualcosa che dovreste aspettarvi. Sono ovunque. Gesù gemette nello spirito. Giovanni lo registra al capitolo 11, versetto 33 e nel capitolo 12, versetto 27 o anche in Giovanni 13, penso sia intorno al versetto 20 o 21. Egli sapeva cosa significava avere uno spirito turbato, era turbato. Paolo disse di essere turbato da ogni lato. 2 Corinzi 4, 8. Dovremmo aspettarcelo, ci dovremmo aspettare difficoltà familiari, difficoltà tra amici, dovremmo aspettarci problemi sul lavoro, dovremmo aspettarci problemi a scuola, dovremmo aspettarci problemi nel mondo economico, dovremmo aspettarci problemi dalle critiche, dovremmo aspettarci problemi sotto forma di malattie e malanni, dovremmo persino aspettarci problemi nelle nostre vite sotto forma di morte, quando colpisce persone a noi molto vicine. I problemi vengono dalla persecuzione, cioè... Voglio dire, è così che funziona la vita. E se pensi di essere l'unico ad avere problemi, allora ultimamente non ti sei guardato molto intorno perché tutti siamo nella stessa situazione. Ora, Giacomo dice, in effetti, che se il tuo cristianesimo è autentico, deve manifestarsi nelle difficoltà. Cioè, voglio dire, francamente, se non è utile durante le difficoltà, allora non è utile a niente. Se è buono solamente quando non ne abbiamo bisogno, allora non ne abbiamo bisogno. Se la mia fede in Dio è buona solamente quando sto bene, allora a che serve se non mi sostiene quando la vita non va come previsto? È un test legittimo dell'autenticità della fede, quello di vedere come si comporta sotto pressione. Ora, notate per un momento il versetto 2, nel mentre riflettiamo un po' su questo concetto. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, poikolos, molteplici, variegate, varie. E questo non enfatizza il numero, ma la diversità dei problemi. Non è l'idea che avremo molte difficoltà, il che è vero, ma è che ne avremo di tutti i tipi, vari tipi. Una cosa multicolore, quello era il significato originale della parola, che arrivano in tutte le sfumature, dimensioni e varietà, ogni tipo di problema. Dalla nostra famiglia, dai nostri parenti, provenienti da tantissime aree di delusione, qualunque essi siano, ogni tipo di problema. Ora notate anche le varie prove. La parola è una parola molto familiare per gli studenti delle scritture, per Asmos, che significa prove, e fondamentalmente ha l'idea di difficoltà, di un qualcosa che rompe la tranquillità momentanea, che rompe una vita di pace, di conforto, di gioia, di felicità. Non sappiamo realmente nello specifico a quali prove Giacomo si riferì quando scrisse questo, non sappiamo realmente cosa stava succedendo tra gli ebrei dispersi, perché l'avrebbe identificato come una prova specifica, ed è probabilmente meglio che non lo sappiamo, perché la natura generale della vita è così piena di prove che un insegnamento più generale in questo senso è molto applicabile su una vasta gamma di cose, non solo per le persone a cui Giacomo scrisse, ma anche per noi. E visto che le chiama prove svariate, prove multicolori o prove varie, senza dubbio sta assumendo il fatto che si presentano in un sacco di forme diverse, e non è davvero importante nello specifico quali prove queste persone stavano sopportando in quel momento. Ora, la parola prova non denota necessariamente un invito al male, non significa necessariamente tentazione. In un certo senso è una sfortuna che sia stata tradotta nella versione di dati come tentazioni, è stata tradotta come prove in alcune edizioni, nel versetto 2 la stessa parola è tradotta con tentazione, nel versetto 12, ed i traduttori ci hanno un po' sviati con questa decisione, perché significa semplicemente prove, non punta necessariamente ad un invito al male. Ed il contesto qui mostra chiaramente che l'idea non è quella di enfatizzare un invito soggettivo al male, ma piuttosto una difficoltà oggettiva per provare e per rafforzare la fede. Di per sé questa prova non è un invito al male, è solamente una difficoltà oggettiva che si può presentare nella vita e che può essere un test dell'autenticità della nostra fede. Oh, e a proposito, secondo Moulton e Milligan, studiosi eccellenti che ci hanno fornito un lessico della lingua greca importante, hanno detto che la parola trasmette sempre l'idea di un test, di una verifica. E, francamente, nel greco secolare è una parola molto rara, ma molto comune nel greco biblico, perché il test della fede è una parte importantissima della vita spirituale. Infatti, la forma verbale di perasmos, perazzo, significa mettere qualcuno alla prova, Quindi, all'idea del testare, sia che porti ad un buon risultato o uno cattivo, la questione si focalizza sul test. Ogni problema che si presenta nella tua vita, ed ogni prova, sia che sia piccola o grande, diventa un test per la tua fede. O passi, o fallisci. Il superare il test, e segnatevelo, superare il test lo rende una prova, fallirlo, invece, la rende una tentazione. E se finisce come peccato, si è dimostrata essere una tentazione ben riuscita. Se invece finisce con l'essere una vittoria, si dimostra essere una prova ben riuscita. La tentazione ci porta al peccato e ci fa cadere, la prova invece ci porta a maggior forza e ci fa proseguire. Quindi le prove sono dei test che rivelano l'autenticità e la forza della nostra fede. Possono da un lato rivelare l'autenticità della nostra fede e dall'altro invece possono rivelare anche la forza della nostra fede. E quello che si fa nella prova rivelerà se crediamo davvero in Dio e siamo stati salvati genuinamente, dallo stesso tempo rivelerà anche quanto sia forte la nostra fede salvifica. Ora, potrei suggerire qui quello che molte persone nella storia abbiano trascurato. Molte persone hanno ritenuto che Giacomo fosse pesante sulle buone opere, però voglio che sappiate che in questa epistola Giacomo è molto pesante sulla fede, non è fuori equilibrio, è molto forte sulla fede, non solamente sulle opere. E Martin Lutero, che disse che questa era un'epistola piuttosto stramba, per dire che era un'epistola inutile perché era basata così tanto sul concetto della giustizia per opere, aveva davvero mancato il bersaglio, perché Giacomo è davvero forte sulla fede e vuole comunicare che le opere sono solamente una manifestazione della vera fede. Si riferisce al test della vera fede. Ora, lasciatemi dire un'altra cosa. Dovremmo notare anche che Giacomo qui non sta distinguendo tra le prove interne e quelle esterne, perché neanche noi possiamo distinguerlo. Ho scoperto che nella mia vita personale ogni prova esterna diventa anche che cosa? Una prova interna. Nessuna prova che io abbia mai visto rimane solamente all'esterno, altrimenti non è di fatto una prova. È proprio quando si annida nella mente che diventa una prova. E quindi qui Giacomo non sta dicendo, ecco qui le prove esteriori e poi più tardi arriveremo a trattare le tentazioni che sono quelle più interiori. No, ogni prova è sia esterna che interna. La vita cristiana non può fare tali distinzioni, queste sono solamente prove in generale. E la nostra vita è composta da queste. Vengono sotto forma di delusioni, di frustrazioni, di incomprensioni, sogni irrealizzati, aspettative insoddisfatte, grandi perdite, grande solitudine, paura, critiche, persecuzioni, conflitti, e forse tutte iniziano all'esterno, ma prima o poi finiscono anche all'interno, ed è quello che le rende delle prove. Questa è la vita. E tutte si presentano, guardate il versetto 3, tutte si presentano allo scopo di mettere alla prova la nostra fede. per aiutarci a vedere se la nostra fede è reale oppure no, e se lo è, quanto è forte. Sono dei test di autenticità per coloro che affermano la vera fede e test per capire anche la sua forza. Quindi in un certo senso possono essere applicati sia ai credenti che ai non credenti. Quindi ricordate che lo scopo di Giacomo è quello di mettere alla prova la fede. E miei cari, voglio dirvelo che quando state vivendo delle prove, dovreste davvero guardare attentamente a quelle prove ed esaminarle alla luce di com'è che state reagendo e cos'è che dice quella reazione sul conto della vostra fede. Questo è quello che dovreste imparare da esse. E se perseverate nelle prove come modello di vita, se perseverate tramite la sofferenza come modello di vita e non abbandonate mai la vostra fiducia in Dio, allora dimostrate di avere una fede genuina. Robert Johnstone, scrivendo un commentario su Giacomo molti anni fa, disse questo: Giacomo dimostra che dove c'è solamente una professione vuota o un semplice sentimento sognante non basato su convinzioni ferme ed intelligenti della verità, il fuoco delle prove le brucerà. E inoltre disse: ma dove c'è una fede vera, l'afflizione porta naturalmente a riflettere più profondamente che in altre circostanze sul peccato e i suoi meriti, e così facendo libera il cuore dal controllo della giustizia personale. La fonte di debolezza porta a lottare seriamente con Dio in preghiera, e l'esperienza della grazia sostenitrice così ottenuta rafforza e rallegra la speranza per il tempo a venire. Fine citazione. Questa è un'affermazione molto ricca e carica. Ma quello che sta dicendo fondamentalmente è che se dovessimo mettere un falso cristiano sotto test, quello lo spazzerebbe via e lo brucierebbe senza alcun dubbio. Se invece doveste mettere un vero credente sotto test, quello lo porterebbe alla disperazione per la sua debolezza e lo porterebbe in preghiera ad affidarsi sulla forza di Dio piuttosto che sulla sua debolezza. La prova, quindi, per una fede di imitazione, la brucia. La prova invece per una fede vera la porta al dolore dell'inadeguatezza e della debolezza, la fa allontanare dall'autogiustificazione e la porta ad gettarsi sulla forza di Dio. Quindi le prove e le afflizioni sono il primo test di Giacomo per esaminare la vera fede vivente. Ora, è così che inizia questa sezione e voglio mostrarvi stasera anche com'è che la conclude, quindi andiamo al versetto 12. Beato l'uomo che sopporta la prova. Ora, questa è una beatitudine, tra l'altro molto simile a quelle di Matteo 5, dove Gesù pronunciò le beatitudini. La scorsa settimana vi ho detto che è quasi come se le beatitudini ed il sermone sul monte si trovano alla base del pensiero di Giacomo, lo vedremo anche nel corso dell'epistola. Ma dice: beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata, o letteralmente dopo che la prova finisce, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Ora, questa è una dichiarazione della beatitudine di colui che supera la prova. Beato significa felice, o meglio ancora significa soddisfatto, o meglio ancora significa ricolmo di gioia interiore, colmo di gioia interiore, uno stato d'estasi dell'anima. Uno stato di gioia dell'anima. Infatti, nel capitolo 5 di Giacomo, al versetto 11, dice la stessa cosa. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. E poi dice: voi avete udito parlare della costanza di Giobbe e così via. Noi consideriamo veramente felici coloro che sopportano, che superano le prove. Ora, questa non è la felicità dovuta alla libertà dalla prova, questa è la felicità dovuta alla vittoria sulle prove. Grande differenza. Non è una felicità banale di qualcuno che non ha mai conosciuto il conflitto, è l'esaltazione di coloro che hanno combattuto ed hanno vinto. Non è la felicità dello spettatore, è la felicità del partecipante. Felice, soddisfatto, ricolmo, con uno stato interno di gioia, è l'uomo che sopporta la prova. E di nuovo non è una questione di invito al peccato. Se questo fosse il problema del versetto 12, se resistere alla tentazione di peccare fosse il centro della questione, non avrebbe detto beato l'uomo che la sopporta, avrebbe dovuto dire qualcosa del tipo beato l'uomo che la resiste. Ma dice beato o soddisfatto è l'uomo che la sopporta. E ci sono tre parole chiave nel versetto 12: la parola sopportare, la parola prova e la parola testato o prova. E le stesse tre parole ci sono anche nei versetti 2 e 3. Considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in svariate prove, sapendo che la prova della vostra fede produce, o il test della vostra fede produce costanza. E poi nel versetto 4, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi. Considerate una grande gioia, la prova della vostra fede produce la costanza, la pazienza. E quindi c'è la prova, c'è il test e la costanza nei versetti 2 e 3. Quindi c'è la prova, il test e la costanza nel versetto 12. E quindi concludo che il versetto 12 sta parlando della stessa cosa del versetto 2. E questi due versetti incorniciano il testo che si trova nel mezzo. E l'intera sezione riguarda il trionfo sulle prove. La stessa cosa nei versetti 2 e 12. Notate che nel versetto 12 dice: beato l'uomo che sopporta. Proprio come nel versetto 3, la prova della vostra fede produce costanza. Stessa idea, stessa parola. Ora, sopportare nel versetto 12 significa sopportare pazientemente e trionfalmente. Non significa, oh, con pazienza ho resistito, ho stretto i denti, ho trattenuto il respiro, ci ho provato ed ho sopportato la cosa. No, non è quello, non si riferisce ad un sopportare in modo passivo, non è una sorta di sopravvivenza passiva, no, si riferisce all'essere vincitori. È upomeno, presente indicativo attico, sopportare pazientemente e trionfalmente essere vincitori. Ora, il punto è semplice, la persona che afferma di essere cristiana e che vive certe prove e ne esce vincitore, che significa che non rinuncia mai alla sua fede, non abbandona mai Dio, quella dimostra di essere il cristiano genuino e quella vincerà e riceverà la corona della vita che il Signore darà a coloro che lo amano. Cioè, ci sono persone che vengono, e voi le conoscete come anch'io le conosco, vengono in chiesa, professano Cristo, si battezzano e poi ci sono dei problemi nella loro vita e boom, se ne vanno e potrebbero anche non tornare più. Forse sono un po' bruciati in una relazione, hanno gli occhi su una ragazza, le gli ha detto di lasciar perdere, che non era il suo tipo, quello che è, o forse sono venuti ed hanno dovuto affrontare una certa difficoltà, un caro amico o un membro della loro famiglia è morto e la cosa è così travolgente che se ne vanno e magari scuotendo anche il pugno in faccia a Dio e finisce tutto lì. Vedete, la perseveranza nella prova è la prova stessa della fede viva. Ora, nel versetto 12, Giacomo chiama coloro che perseverano, coloro che lo amano. Oh, è meraviglioso, perché fondamentalmente quella è l'essenza del nostro atteggiamento verso il Signore nella salvezza. Lo amiamo, e lo amiamo perché Lui ci ha, cosa? Amato per primo. Si tratta di una relazione d'amore, non è solamente una transazione dove Dio ci salva indipendentemente dal nostro atteggiamento e una volta salvati possiamo avere qualsiasi atteggiamento che vogliamo. No, quelli di noi che sono stati veramente salvati hanno un amore continuo e profondo verso e nei confronti di Lui. E potete sottolineare questo concetto nella vostra Bibbia come una definizione meravigliosa del vero cristiano, coloro che lo amano, il Signore. Prima Giovanni 2 dice che lo ameremo o che ameremo il mondo, ma non entrambi. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Cioè, questo è piuttosto basico. E per di più dice, in 1 Giovanni 2,19, sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Quello che Giovanni sta dicendo lì è che quando è arrivata la prova, l'amore del mondo o di Dio li ha separati e coloro che amavano il mondo se ne sono andati e quello era ok perché non ci appartenevano comunque, ma è nella prova che il vero amore si è manifestato. In prima Pietro, guarderesti al capitolo 1 per un momento? Pietro parla della stessa cosa. Nel versetto 6 parla di molteplici prove, come le prove svariate di cui parla Giacomo, e poi nel versetto 7 dice, quasi come se prendesse in prestito la stessa idea di Giacomo, dice che la prova della vostra fede, dice che tutte le vostre prove sono un test per la validità della vostra fede, o meno. E la prova della vostra fede, dice, molto più preziosa dell'oro che perisce, sebbene provata col fuoco, può essere trovata per lode, onore e gloria alla manifestazione di Gesù Cristo. In altre parole, sta dicendo che la vostra fede è sotto prova per dimostrarne la sua autenticità, affinché voi, avendo una fede autentica, potrete stare davanti al Signore quando Egli verrà. E poi nel versetto 8 definisce quella vera fede, dicendo: colui che pur non avendolo visto voi, cosa? Quella è la parola successiva. Lo amate. E di nuovo, lo stesso pensiero, la prova della fede, è superata da coloro che amano Dio. Da coloro che amano Dio. Ed in questo sentiamo anche l'eco del salmista, penso sia il Salmo 97, e sto indovinando, vediamo, versetto 10, sì, dice: voi che amate il Signore, odiate il male, è così. E di nuovo il popolo di Dio viene identificato come coloro che amano il Signore, tutte le cose cooperano per il bene di coloro che cosa? Di coloro che amano Dio. Questa è la definizione del cristiano. Ascoltate, il cristiano non è colui che, in un certo momento, ha creduto alla verità. Un cristiano è qualcuno che ha un amore continuo per Dio. E quell'amore rimane, dovrebbe rimanere saldo anche nella prova. Cioè, cosa potremmo mai dire di un amore ad un livello umano che fosse valido solamente se non ci fossero problemi? Possiamo dimenticarcelo. Non vale a niente. Il punto è semplice, quindi. Coloro che lo amano sono coloro che si aggrappano a lui per virtù dell'amore, al di là di quello che la prova porta, perché è così che dimostrano che la loro fede è autentica. Che cosa significa, quindi, amarlo? Fondamentalmente Gesù ha detto più e più volte: se mi amate, che cosa? Osserverete i miei comandamenti. Giovanni 14, 15, Giovanni 15, 9, 10, 1 Giovanni 2, versetti 5, 6, 1 Giovanni 4, 16, 1 Giovanni 5, 1, 2, 3, dicono tutti la stessa cosa: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Coloro che osservano i miei comandamenti mi amano. Quindi l'autenticità della fede si basa sull'amore. Ma l'amore, per essere dimostrato come autentico, deve essere messo alla prova. Ed invariabilmente, se è vero, supera la prova e mantiene l'obbedienza. Supera la prova e mantiene l'obbedienza. Ora, torniamo al versetto 12 e diamogli un'occhiata più approfondita. Come credenti che articoliamo la nostra fede, saremo messi alla prova. E se supereremo la prova, aggrappandoci al Signore, anche se ci saranno momenti di lotta e di dubbio, la nostra fede non sarà distrutta, non sarà eliminata, ci aggrapperemo a Lui perché lo amiamo, e se così sarà, allora noi saremo beati. Ora, per riassumere quest'idea, lasciatemi suggerire che lo scopo della prova è quindi duplice. In primo luogo, il suo scopo è quello di esporre la qualità della fede. La prova, come ho detto, è progettata per rivelare che tipo di fede abbiamo. Guardate di nuovo al versetto 12. Quella frase, quando dice perché dopo averla superata, letteralmente, quando è stato approvato dopo la prova, dopo il test, quella è l'idea. Miei cari, potete percepire questa realtà nella vostra vita? Guardate quando arrivano le prove, le difficoltà, quando c'è morte o quando c'è solitudine o una qualche perdita o problemi o quello che sia. Potete vedere tutto quello tramite il fatto che Dio sta provando la validità della vostra fede. Che vi sta rendendo approvati, vi sta mettendo sotto il fuoco, per così dire, affinché possiate uscirne purificati dalla scoria, affinché la vera fede brillerà luminosa. Coloro che si aggrappano saldamente alla loro fiducia in Dio tramite le prove, coloro la cui fede non vacilla, anche se le prove persisteranno, dimostreranno di avere una fede viva, una fede viva. Ora, voglio fare una digressione per un momento, perché questo è il momento perfetto per parlare di una verità biblica molto importante, un pensiero teologico molto. Avete sentito la frase «la perseveranza dei santi»? È una frase meravigliosa, una comune in teologia, e parliamone per un momento. Cosa si intende dire quando si dice «la perseveranza dei santi»? Diremmo che fa parte del nostro credo teologico credere nella perseveranza dei santi. In altre parole, crediamo che i santi non abbandoneranno mai la fede, persevereranno sempre credendo in Dio, seppur nel mezzo della prova. Quella è la perseveranza dei santi. In altre parole, non crederanno per un po' e poi si ritireranno indietro. No, persevereranno, non ci sarà alcuna prova che li porterà a rinunciare alla loro fede. Perché? Perché nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, perché Dio è fedele e non permetterà che siete tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà sempre anche la via di cosa? Di uscirne affinché la possiate sopportare. C'è sempre la possibilità della perseveranza dei veri santi, e i veri santi persevereranno sempre. Questo è un pensiero molto, molto importante. Lasciate che vi dica perché è importante. Per anni sono cresciuto sentendo una frase: la sicurezza eterna. L'avete mai sentita? Noi crediamo nella sicurezza eterna. E quella è una bella frase. Infatti la sentivo sempre così: una volta salvati, esattamente, sempre salvati, esatto. E quella è una frase comune: una volta salvati, sempre salvati. E ci piace crederci, cioè, a chi non piacerebbe? Non vorrei far parte di un sistema che dicesse: una volta salvati, non si sa mai. No, non è quello che voglio. No, non lo voglio. No, l'enfasi è su una volta salvati, sempre salvati, e va bene. Ma quello che sta dicendo è, alcuni in un certo senso sono un po' tesi alla cosa, perché dicono: aspetta un attimo, una volta salvati, sempre salvati, significa che si può fare quello che si vuole, che Dio in qualche modo deve rimanere lì. E l'enfasi si trova sul potere della tenuta di Dio, e va bene. L'idea della sicurezza eterna punta al fatto che Dio ci tiene, che siamo sicuri nella sua promessa immutabile, che siamo sicuri nel suo potere inviolabile. E la scrittura enfatizza questo concetto: siamo sicuri grazie alla potenza di Dio, non c'è alcun dubbio su quello. Per esempio, lasciatemi spiegare un attimino la cosa: siamo sicuri nella nostra salvezza grazie alle promesse e grazie al potere di Dio. Giovanni 10, ve lo ricordate? Probabilmente ci siete tornati molte volte considerando la sicurezza eterna. Giovanni 10, 28: io do loro la vita eterna, non periranno mai, né nessuno li ruberà mai dalla mia mano. Perché? Perché il Padre mio, che me li ha dati, è più grande di tutti e nessuno potrà rapirli dalla mano del Padre mio. Giusto? Quindi siamo eternamente sicuri grazie alla promessa e grazie al potere di Dio. Colui che ha iniziato in voi un'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. In altre parole, è la promessa del potere di Dio. In secondo luogo, diciamo di essere sicuri non solo a causa della promessa e del potere di Dio, ma anche a causa delle preghiere di Cristo. Egli intercede costantemente per mezzo nostro, giusto? Quindi non importa quello che potremo fare, egli intercede ed intercederà sempre per noi, e dice al Padre che ha già pagato per quel peccato e quindi è già stato perdonato. In Giovanni 6 dice: tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me e non perderò nessuno. Non abbandonerà mai coloro che gli appartengono. In Giovanni 17 prega per tutti i suoi affinché possano entrare nella pienezza della salvezza, e quella preghiera sarà esaudita. In Luca 22 parla di Pietro e dice: Satana desidera vagliarti, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E dice: quando avrai superato questa prova, voglio che fortificherai i fratelli. In altre parole, Pietro era sicuro non solo per la promessa del potere di Dio, ma anche per la preghiera di Cristo. Se qualcuno ha peccato, dice 1 Giovanni, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, ed egli è la propiziazione per i nostri peccati, ma non solo per i nostri, ma anche per i peccati di tutto il mondo. Cristo è il nostro intercessore, il nostro mediatore. Ma c'è un terzo elemento in tutto questo: siamo sicuri non solo grazie alla preghiera, alle promesse di Dio, e della la promessa del potere di Dio e le preghiere di Cristo, ma anche grazie alla presenza dello Spirito. La presenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è in noi la garanzia di una gloria futura, non è così? Non dice Efesini 1 che abbiamo le primizie dello Spirito, che siamo stati sigillati dallo Spirito fino al giorno della redenzione? Ora, tutto quello enfatizza la sicurezza eterna dal punto di vista del potere di Dio, dalla presenza di Dio tramite il suo Spirito e delle preghiere di Gesù Cristo. L'intera Trinità ci assicura per sempre, così che nessun cristiano che crede nel Signore sarà mai perduto. Non è meraviglioso? Questa è la sicurezza eterna. E la nostra salvezza e la nostra sicurezza si basano, ascoltate bene, si basano sulla fedeltà di Dio verso il suo patto. Si basano sulla fedeltà di Dio verso il suo patto. Ora, il Dio della pace, dice Paolo ai Tessalonicesi capitolo 5 versetto 23, il Dio della pace vi santifichi interamente e vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Sto pregando per voi affinché siate conservati irreprensibilmente fino all'arrivo di Gesù. E poi il versetto 24 dice: fedele è colui che vi chiama, ed egli anche farà questo. Siamo sicuri sulla base della fedeltà di Dio verso il suo patto. E questo è meraviglioso. Dio preserva il suo popolo dall'apostasia, preserva il suo popolo dalla defezione e li porta tutti in cielo. E questo è chiaramente l'insegnamento della scrittura. Ascoltate quello che dice la scrittura. Salmo 31. Siate forti e coraggiosi, tutti voi che sperate nel Signore. Salmo 37, i passi dell'uomo giusto sono ordinati dal Signore. E di nuovo il Salmo 37, versetto 28, perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi santi. Ascoltate qui, essi sono preservati per sempre. Meraviglioso. Salmo 41, 2 dice, il Signore lo proteggerà e lo manterrà in vita e gli sarà felice sulla terra. Salmo 97, 10. Voi che amate il Signore ed odiate il male, egli preserva le anime dei suoi santi, li libera dalla mano dei malvagi. Salmo 116, 6 dice, il Signore preserva i semplici. Non siete contenti di quello? Sono stato abbattuto e lui mi ha aiutato. Egli non permetterà che il mio piede vacilli e colui che ti custodisce non sonnecchierà. Ecco, colui che custodisce Israele non dormirà né sonnecchierà. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra, la tua destra. Il sole non ti colpirà di giorno né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Meraviglioso. Romani 16:25. Ora colui che ha il potere di stabilirti secondo il mio Vangelo. Seconda Timoteo 1,12, per la quale causa soffro anche queste cose. Tuttavia non mi vergogno, perché so in chi ho creduto e sono persuaso che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Vi ricordate? Egli è in grado di custodire ciò che gli ho affidato. E cos'è che gli ho affidato? La mia anima. Secondo Timoteo 4,18, il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Prima Pietro 1,5 dice che siamo custoditi dalla potenza di Dio. Giuda 1, siamo preservati in Gesù Cristo. E Giuda 24 dice a colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria. Sono testi meravigliosi. Parole forti, miei cari, sulla sicurezza eterna. Ma potrei dire una cosa velocemente? C'è anche un altro lato a tutto questo. C'è un altro lato. E potreste chiedere qual è l'altro lato. L'altro lato è che non siamo solo preservati da Dio, ma da un punto di vista umano anche noi dobbiamo perseverare. In altre parole, non siamo preservati da Dio se rinunciamo alla nostra fede nel mezzo di una prova. E di nuovo qui torniamo a quell'apparente paradosso tra l'opera di Dio ed il modo di fare dell'uomo. Cioè siamo stati salvati perché siamo stati scelti in Lui prima della fondazione del mondo, eppure non siamo e non saremo salvati senza l'esercizio della nostra fede, non è vero? Siamo sicuri grazie alla fedeltà di Dio verso il suo patto, ma non lo siamo senza alcuna perseveranza. Quindi i mezzi della sicurezza eterna sono attuati tramite la potenza dello Spirito che energizza il vero credente a perseverare nella fede nel mezzo di ogni tipo di prova. Burkhoff, Louis Burkhoff, un teologo eccellente, chiama la perseveranza quell'operazione continua dello Spirito Santo nel credente, per cui l'opera della grazia divina che è iniziata nel cuore continua ed arriva a compimento. Quindi la nostra parte è quella di perseverare. Ascoltate anche quello che dice la scrittura. Matteo 24, 13. Colui che persevererà fino alla fine sarà salvato. Ora, abbiamo appena detto che Dio ci terrà, però abbiamo girato il tavolo sotto sopra e la cosa sembra essere contraddittoria, seppur non lo è. Il modo in cui ci tiene è energizzandoci con il suo spirito a perseverare. E poi Gesù disse ai giudei, in Giovanni 8, 31, se continuate la mia parola, allora sarete veramente miei discepoli. Prima Corinzi 15, inoltre, fratelli, vi dichiaro il Vangelo che vi ho predicato, che avete anche ricevuto e nel quale siete, ascoltate qui, per il quale siete anche stati salvati, se tenete in mente quello che vi ho predicato, a meno che non avete creduto in vano. Se non vi ci attenete, mostrerete che la vostra fede non è reale. Colossesi 1, ascoltate questo testo. Anche voi, che un tempo eravate strani e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto ed irreprensibili. Non è meraviglioso? La salvezza è che siamo stati fatti comparire davanti a Dio come santi, irrimproverabili, ineccepibili al suo cospetto. E poi dice, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, siete solamente sicuri se perseverate. La perseveranza è il mezzo tramite il quale la sicurezza viene realizzata. Pertanto, Ebrei 2 dice, perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Non fatevele sfuggire, siamo resi partecipi di Cristo, dice Ebrei 3,14, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Ebrei 4,14 dice, stiamo fermi nella fede, che professiamo. Ebrei 6,12, soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per rendere certa la pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che ascoltate, di quelli che per fede e pazienza o perseveranza ereditano le promesse. Questa è la perseveranza dei santi. Perseveriamo. Ebrei 10,39 dice, noi non siamo di quelli che si ritirano alla perdizione, ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima. Pietro stesso disse in seconda Pietro 1,10, se fate queste cose, non cadrete mai. Quindi il punto è che nessuno di coloro che non persevera è sicuro. E potremmo dire, cos'è che succede quando qualcuno non persevera? È molto semplice, prima Giovanni 2,19 sono usciti da noi perché non erano mai cosa? Dei nostri. Hanno fallito il test della fede genuina. Nessuna prova, quindi, miei cari, ascoltatemi, nessuna prova è così grande da potervi separare dal vostro Signore se la vostra fede è genuina. È solamente una prova per manifestare la genuinità di quella fede. Quindi la sicurezza eterna da sola non è sufficiente, non è una questione di essere salvati una volta e per sempre, a pesare dal fatto di quello che fate o quello che non fate, no, se non c'è perseveranza, se non si supera il test e non ci si aggrappa al Signore, se non si continua ad amarlo e ad obbedirgli tramite ogni prova della vita, allora si conferma l'evidenza di avere una fede illegittima. Quante persone conoscete che sono venute in chiesa per un po' di tempo, hanno avuto un po' di problemi nella vita e se ne sono andate? Che hanno fatto una professione di fede in Cristo, ma non perseverano più, non possono identificarsi come coloro che lo amano, la loro vita non è caratterizzata dall'obbedienza. Amo quello che dice la confessione di fede di Westminster. Coloro i quali il Dio ha accolto nel suo amato, ha chiamato efficacemente e santificato mediante il suo spirito, non possono né completamente né definitivamente scadere dallo stato di grazia, ma persevereranno con certezza in essa fino alla fine e saranno eternamente salvati. Questa perseveranza dei santi non dipende dal loro proprio libero arbitrio, ma dall'immutabilità del decreto ed elezione, che scaturisce dall'amore gratuito ed immutabile di Dio Padre, dall'efficacia del merito e dell'intercessione di Gesù Cristo, dallo spirito e dal seme di Dio che dimorano in loro e dalla natura del patto di grazia. Dai quali motivi hanno origine anche la certezza e l'infallibilità della perseveranza, non di meno essi attraverso le tentazioni di Satana e del mondo, il prevalere della corruzione residua in loro e la negligenza dei mezzi della loro preservazione, possono cadere in gravi peccati e per un certo tempo continuarvi, per i quali essi incorrono nel dispiacere di Dio e contristano il suo Spirito Santo, giungono ad essere privati di qualche misura delle loro grazie e consolazioni, il loro cuore viene indurito e la loro coscienza ferita, offendono e scandalizzano gli altri e tirano su di sé giudizi temporanei. Ora, quello che la confessione di Westminster sta dicendo è che un cristiano può trovarsi in molti guai, ma non abbandonerà mai definitivamente la sua fede, perché persevererà. Le prove, quindi, provano la fede genuina. Meditate sui seguenti inni. Più sicuro non è mai nessuno che i cari del Salvatore. Non la stella che in alto persiste nell'uccello che si nasconde nel nido di casa. Dio cura e nutre i suoi. Nei suoi sacri cortili fioriscono, come un padre d'amore li risparmia, nelle sue braccia amorevoli li porta. Né la vita né la morte possono mai separare i suoi figli dal Signore, poiché il suo amore e la sua compassione profonda li conforta nella tribolazione. Piccolo gregge, allora, abbandonati alla gioia. Il Dio di Giacobbe ti proteggerà sempre. Riposa sicuro con questo difensore, alla sua volontà tutti i nemici si arrendono. Ciò che lui prende o ciò che dà mostra l'amor prezioso del Padre. possiamo fidarci completamente dei suoi scopi ed è solamente tutto per il bene dei suoi figli. Sì, e saremo mantenuti, e lo saremo per perseverare. Così come ha detto qualcuno, Gesù vive ed è per questo che vivo anch'io. Morte, il tuo dardo è via per sempre. Colui che è morto per me vive per rompere i legami della morte. Egli mi solleverà dalla polvere. Gesù è la mia speranza e la mia fiducia. Gesù vive e regna supremo ed il suo regno rimane ancora. Anch'io sarò con lui, vivendo per sempre, regnando per sempre. Dio ha promesso, così deve essere. Gesù è la mia speranza e la mia fiducia. Gesù vive e per grazia sua mi dà vittoria sulle mie passioni ed io purificherò il mio cuore di miei modi di fare, vivendo sempre per la sua gloria. Lui mi solleverà dalla polvere. Gesù è la mia speranza e la mia fiducia. Gesù vive, lo so bene, nulla da lui il mio cuore può separar, né la vita né la morte, né le forze dell'inferno, né la gioia né il dolore, d'ora in poi e per sempre. Nessuno dei suoi santi è perduto. Gesù è la mia speranza e la mia fiducia. Gesù vive e la morte ora non è altro che il mio ingresso nella gloria. Coraggio allora, anima mia, poiché hai davanti a te una corona di vita. Troverai che le tue speranze erano giuste. Gesù è la fiducia del cristiano. Ogni volta che delle prove entrano nella nostra vita, esse non dimostrano altro che l'autenticità della nostra fede, offrendoci l'opportunità di perseverare. Ed avendo perseverato, possiamo guardare indietro e possiamo dire sì, so di appartenere al Signore. C'è un secondo proposito però che vorrei menzionare velocemente. Queste prove non esistono solamente per esporre la qualità della nostra fede, ma anche per rafforzarla. E vedremo a questo scopo più avanti, non ora, ma giusto per dirvelo. Queste prove rafforzano anche la nostra fede, quindi servono ad uno scopo molto buono. Ma per coloro che non cadono sotto la prova, notereste il versetto 12 di nuovo, per coloro che non crollano, egli dice, dopo averla superata, riceveranno la corona della vita. Ora, per voi studenti di greco, questo è, secondo me, un genitivo appositivo che letteralmente potrebbe essere tradotto così, ricevere una corona che è la vita. Cioè, la corona equivale alla vita. Il punto è questo. La corona è la vita eterna. La promessa della vita eterna è quello che Dio ha promesso a coloro che lo amano. La vita eterna, annotatevelo, è la nostra ricompensa finale. Voi potreste dire, oh, pensavo di averla già. Ce l'hai, ti è stata promessa ed un giorno la riceverai nella realtà, nella pienezza. Stiamo ancora aspettando la completezza della salvezza, stiamo ancora aspettando di entrare nella nostra ricompensa futura, ecco perché è un tempo futuro. Egli riceverà la corona. E cos'è la corona? È la vita eterna. Al ritorno del Signore, egli ci concederà la pienezza della vita eterna. E questo ricorda 2 Timoteo 4,8. D'ora in poi mi è riservata una corona che è giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi darà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti quelli che amano la sua venuta. E di nuovo, al momento del ritorno del Signore, egli verrà e ci prenderà con sé ed avrà per noi una corona, e quella corona è la vita eterna. Ci sarà una corona e quella corona è la giustizia. E noi riceveremo in quel momento una giustizia eterna ed una vita eterna. E credo che questo si riferisca alla vita eterna che riceveremo alla venuta di Gesù Cristo. Infatti, tutte le ricompense che il Signore ci concede sono, in ultima analisi, collegate alla nostra vita eterna. In 1 Timoteo 6,12 combatti la buona battaglia della fede e trattieni la vita eterna. La pienezza della promessa della vita eterna. Infatti, in 1 Pietro 5,4, quando apparirà il sommo pastore, riceverete una corona che è gloria, quindi è la vita eterna, è la giustizia, è la gloria. Queste non sono corone che appartengono a cristiani diversi, sono corone che appartengono a tutti i cristiani. Tutti i cristiani riceveranno la vita eterna, la giustizia eterna e la gloria eterna. E per di più, Apocalisse 2,10 menziona di nuovo la corona della vita e lì è promessa a coloro che sono stati fedeli fino alla morte, che hanno vissuto delle prove. È lo stesso contesto. Sta scrivendo alla chiesa di Smirne, avrete tribolazioni per un breve periodo di tempo e se vi dimostrerete fedeli nel mezzo delle prove, anche se vi porterà alla morte, vi ricompenserò con la vita eterna. Ora, lasciatemi dire questo. La vita eterna non si guadagna con la perseveranza. Non si guadagna con la perseveranza, ma la perseveranza è la prova della vera fede e del vero amore che è e sarà ricompensata con la vita eterna. Avete colto quella distinzione? Non si guadagna con la perseveranza, è la ricompensa per la perseveranza che dimostra l'autenticità della fede salvifica. La parola corona, per inciso, è la parola Stephanos ed è usata in modi diversi, ma generalmente nella cultura del Nuovo Testamento aveva a che fare con una ghirlanda che veniva posta intorno alla testa del vincitore in un evento atletico. Alcuni commentatori ritengono che, visto che gli ebrei rifiutavano quell'idea della competizione, non gli piaceva il fatto che molti di quei giochi si svolgevano con alcuni dei partecipanti completamente nudi o con indumenti molto minimali, cosa che gli offendeva, erano piuttosto disgustati quindi dalla cosa, e alcuni pensano che per quello Giacomo non si sarebbe mai riferito ad una Stephanos per riguardo verso quel tipo di competizione, ma penso che la cosa sia un po' più un'illusione del problema, perché sappiamo con certezza dagli scritti antichi di Giuseppe Flavio che c'erano alcuni giochi di competizione che si tenevano nella città di Gerusalemme sotto il regno di Erode il Grande, quindi è molto probabile che avessero una certa familiarità con la Stephanos come se fosse la corona del vincitore, e ovviamente quando si tratta di sopportare una prova fino alla fine quello si adatta al contesto. Alcuni avrebbero voluto farci credere che Stephanos ha a che fare con la corona del re o con quelle ghirlande che venivano spesso poste sulla testa di qualcuno che si stava per sposare, oppure di una festa, una celebrazione, una corona di gioia, una corona di felicità, ma mi sembra che includa l'idea della prosperità, della felicità, dell'onore, della regalità, ma il contesto deve essere quello della corona di un vincitore, e visto che ciò sarebbe stato familiare a loro è molto semplice supporre che sia esattamente quello che Giacomo aveva in mente. Quindi quello che sta dicendo è che il Signore ricompenserà con la vita eterna coloro che dimostreranno di aver avuto una vera salvezza con la loro perseveranza. Quindi, miei cari, mentre iniziamo questa sezione, dobbiamo capire che la vita è piena di prove, voglio dire, è così che devono andare le cose. Ma il come affrontiamo queste prove manifesta l'autenticità o la mancanza d'autenticità della nostra fede. Se resistiamo, se perseveriamo, se siamo e saremo vittoriosi, dimostreremo la vera fede salvifica e alla fine riceveremo la ricompensa di quella fede salvifica, e la ricompensa di quell'amore continuo è la pienezza della vita eterna, della giustizia eterna, della gloria eterna. E tutto questo è per coloro che si dimostreranno genuini. Ora, in questo punto una domanda dovrebbe sorgere immediatamente, spontanea, dopo aver visto il versetto 2 e il versetto 12. Com'è che un cristiano può sopportare praticamente le prove? Cioè, com'è possibile? Qual è la praticità di tale perseveranza? Ed è esattamente quello che Giacomo vuole sottolineare, molto pragmatico. Non è sufficiente dire, oh, devo perseverare, dimmi come? Come posso perseverare? Guardate il vostro schemino per un momento e seguite quei 5 punti che vi ho dato. Questi sono gli aspetti pragmatici di una fede perseverante. Gli sono richieste diverse cose. Un atteggiamento gioioso. Versetto 2, considerate una gioia. Una mente comprensiva, versetto 3, dice sapendo che. Una volontà sottomessa, versetto 4, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, cioè lasciate che faccia quello che deve fare. E poi un cuore credente, non abbiate una fede che dubita, versetto 6, ma chiedete con fede sincera, versetto 8, non siate d'animo doppio. E poi da versetto 9 all'11, uno spirito umile. Il modo per superare le prove vittoriosamente è con un atteggiamento gioioso, una mente comprensiva, ovvero percependo la realtà della prova e del suo scopo, con una volontà di sottomissione, accettandola dal Signore, mettendosi sotto di essa ed imparando ciò che vuole che impariamo, un cuore che crede, che non dubita mai nella fede, ed uno spirito umile che è disposto ad accettare qualsiasi cosa. Ora, è così che si affrontano le prove. Ora, specificatamente, la prossima volta esamineremo tutto questo e la cosa sarà così ricca e così pratica. E voglio darvi un compito, ok? Non venite da soli la prossima settimana. Abbiamo laureato tutti gli studenti al college ieri e se ne sono andati. Quindi ci mancano, ma vogliamo che portiate alcune persone a prendere il loro posto mentre inizieremo a vedere i modi pratici in cui potete essere vittoriosi in ogni prova ed in ogni difficoltà. E questo sarà per la prossima settimana. Inchiniamoci insieme in preghiera. Padre, i nostri cuori sono così pieni di ringraziamento e speranza nel mentre condividiamo la verità della tua parola. Ti ringraziamo perché ci hai portato in varie prove per testare la nostra fede, così che avendo dimostrato che la nostra fede è genuina, avendo superato la prova, ed avendo dimostrato che siamo quelli che ti amano rimanendo obbedienti, riceviamo e riceveremo la benedizione, sì, la corona della vita, che tu darai, come hai promesso a coloro che ti appartengono. Grazie per quella grande speranza, grazie perché non solo ci assicuri con la tua fedeltà nei confronti del tuo patto, ma ci energizzi con il tuo spirito a perseverare e godere della vittoria che viene a coloro che camminano con te. Benedici la nostra settimana e possano le prove di questa settimana rivelarsi la fonte della nostra gioia più grande. Per amor del Salvatore. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.